Era una delle cose che coi giovani oggi pomeriggio usciva più evidente, quella di una concezione del cristianesimo come qualcosa di religioso, esterno. Di sposarsi in chiesa vuol dire ricevere un aiuto, una benedizione, e non quella invece di intendere la fede cristiana come la forza della grazia di vivere, appunto, di intendere il comandamento di Dio come ciò che dà la vita. Sono proprio due concezioni diverse, no? Quella infantile che pensa che il rapporto con Dio è quello di aiuto, è quello di una cosa che si può usare, no? E credo che uno dei frutti, spero, che uno dei frutti di questi discorsi lunghi sui comandamenti sia proprio questo, di capire come il comandamento di Dio non è un pilotaggio esterno, non è che ci conduce da fuori, ma muove da dentro la realizzazione di noi stessi. È la parola che Dio dà, è se stesso, è ciò che Dio mette da parte sua, perché noi siamo uomini fino in fondo, perché noi siamo uomini ben riusciti. Questo è il comandamento di Dio, è la passione di Dio per l'uomo, il comandamento. E questo avviene quindi non perché arriva ogni tanto il comandamento di Dio a ricordarci delle cose, ma perché ci affida a noi stessi. Il comandamento di Dio consiste nel fatto che Dio ci affida a noi stessi e ci dice: diventa uomo, appunto. Imparando a fare l'uomo dagli altri, con gli altri, nella famiglia, nella società, nel mondo in cui vivi, nelle vicende, negli incontri di tutti i giorni, fino in fondo però. Devi essere uomo, spendendo tutte le tue energie di uomo, mettendo in ciò che fai tutto te stesso, il tuo cuore. Io voglio dei figli, appunto, che abbiano cuore nel vivere, che ci credano a quello che fanno, che siano dentro, appunto, le cose che fanno, e portando la tua umanità fino al fondo, all'origine e al compimento. Questi sono i discorsi di Gesù, no? Cioè portando il tuo essere uomo all'origine, alla grazia da cui viene il tuo essere uomo, e al compimento, cioè alla promessa che Dio ti dà, alla perfezione cui la tua vita viene promessa, alla santità, appunto, no? Laddove la tua vita portata all'origine, al compimento, incontra il dono di Dio, il sogno di Dio su di noi, laddove si è posto Cristo per farci vedere come Dio fa l'uomo e come si può fare l'uomo a immagine e somiglianza di Dio. Ecco, tradurrei così il tema di fondo di questa sera, dove Gesù dice: non sono venuto a abolire ma a compiere. Con Gesù il Vangelo dice: i tempi sono compiuti. Di fronte a Gesù Cristo, alla sua Pasqua, al dono definitivo di Dio, il tempo è compiuto e si rivela il senso ultimo della legge. La maniera di fare l'uomo come Gesù è il tempo compiuto, appunto. È la possibilità della pienezza del tuo tempo, che non sia perso. Non sono venuto per abolire. Gesù prende sul serio persino le regoline, le abitudini di andare in chiesa al tal orario, da fare il pellegrinaggio, di rispondere alla mamma con quelle parole. Ha preso sul serio tutto questo, appunto. Non è venuto a abolire. Non è venuto per aggiungere altre leggi. Magari sperava anche lui che ce ne fossero meno, ma non era questo il suo compito, di mettersi a dire questo sì, questo no, di queste regole. O dire: adesso per essere più bravi ve ne aggiungo altre. Non per chiedere qualcos'altro, ma per fare veramente fino in fondo gli uomini come Dio vuole, è venuto a compiere, appunto. E questo è ciò che sorprendeva dell'interpretazione di Gesù e che sorprende tutt'oggi, se noi siamo un po' attenti. Le caratteristiche della sorpresa erano due, fondamentalmente. Una era che Gesù non si fermava alle regole, ma andava al cuore. Cioè, non conta tanto essere a posto con le regole, bisogna vedere come agisci, cosa hai nel cuore. Non nel senso che conta solo l'intenzione, sai la morale delle belle intenzioni, perché Gesù dice non chi dice, oppure chi dice bisognerebbe far così, ma chi fa la volontà di Dio. Quindi non una morale delle intenzioni, però le cose che fai contano nella misura in cui plasmano il tuo cuore, l'atteggiamento profondo della fede con cui fai le cose. Non è la legge, la somma materiale delle singole prescrizioni che dicono cosa si può, cosa non si può fare, sono a posto, non ho fatto male a nessuno. Rispetto alla regola intesa così, il ragionamento è questo, no? Io sono a posto. Ma la legge è ciò che plasma la persona, che l'aiuta a stare con il cuore tutta intera in ciò che fa, con fede. Il precetto deve concorrere a plasmare la qualità di fede che ha l'agire dell'uomo. Questo porta Gesù. E quindi l'altra caratteristica, la radicalità dell'esigenza. Non basta il minimo, ma il comandamento apre l'orizzonte infinito della possibilità umana. Cioè la legge serve a semplificare, non a spezzettare la vita in tanti doveri, a riportarla a unità, a ricondurre ogni gesto, ogni precetto, a essere espressione dell'unico comandamento, che è quello dell'amore. Ecco, queste sono le due caratteristiche della predicazione morale di Gesù: il cuore, la fede, e l'unificazione della vita, per cui tutto ciò che fai è espressione e va valutato come gesto di amore. E allora per questo stile di vita, chiamiamolo così, non si possono dare le regoline. Le regole servono, ma la vita morale è un'estetica, è un tracciato, è uno stile di vita, è una figura di libertà, appunto. Capito? La vita di un uomo è un disegno, non è l'osservanza di regole. Le regole è come uno si deve mettere l'abito, si deve usare degli strumenti, ma poi la figura che traccia è libera, appunto, no? E quindi Gesù non può, di questo stile di vita che lui propone, mettere lì dei proclami generali, dei precetti. Non si fa così, si fa così, no? Ma traccia piuttosto delle parabole, fa degli esempi, dei paradigmi concreti, ci fa vedere come dei flash che ci fanno vedere fino a dove può arrivare l'umanità dell'uomo, e soprattutto traccia la sua parabola, l'indimenticabile figura di uomo che fu Gesù, che traccia la sua vita e il gesto supremo con il quale, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Noi dopo 2000 anni stiamo ancora contemplando il gesto di Gesù, l'Eucaristia è questo, no? E continuiamo a misurare su questa parabola la nostra vita per vedere se è cristiana. Un gesto che Gesù ha fatto è il criterio assoluto della morale di sempre, non è una regola questa. È un gesto di libertà di un uomo, appunto, che fa vedere cosa può essere l'uomo. Proviamo a partire da questi criteri a rileggere alcune di queste maniere di commentare i comandamenti da parte di Gesù. Ci fermeremo soprattutto sui tre comandamenti: non uccidere, non dire falsa testimonianza e non commettere adulterio, appunto, che sono i tre temi, il sangue, il sesso e la parola. Sono i grandi temi dell'umanizzazione, della seconda tavola. Prima antitesi. Avete sentito che fu detto agli antichi non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Anche questo è interessante, il rapporto mancanza una legge precisa, pena. Ma io vi dico, Chiunque si adira col suo fratello sarà sottoposto a giudizio, e ancora più grave se gli dirà stupido sarà sottoposto a sinedrio, e se gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Ora, se ci badate, Gesù non aggiunge altri precetti, come se dicesse: è stato detto non uccidere, io vi aggiungo anche, non dovete neanche insultare e non dovete arrabbiarvi col fratello. Non fa questo, non aggiunge qualcos'altro, ma fa vedere cosa vuol dire prendere sul serio il comandamento di non uccidere, perché alla sua origine e al suo compimento, all'origine e al compimento del comandamento del rapporto col fratello, c'è la fiducia. Gesù porta all'origine e al compimento la legge, perché la rabbia che tu prendi o la parolaccia che dice non è l'origine, è l'origine dell'arrabbiatura. In principio, chi è stato, chi ha offeso? All'origine dell'arrabbiatura o un risentimento, vai più all'origine. All'origine c'è l'amore per il fratello. Allora, se vai all'origine, capirai che anche solo arrabbiarti vuol dire uccidere il fratello. Infatti da lì incomincia l'uccidere, dall'arrabbiarti. Chi ha cominciato? Si fa così a litigare, no? Chi ha cominciato? E all'inizio invece ci deve essere l'amicizia e la bontà, come fa Dio, che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. L'originario è buono. La fede ti ricorda l'originario, Gesù, appunto. E invece l'arrabbiarsi o il dire stupido contiene l'intenzione di eliminare l'altro. Perché ti arrabbi? Perché l'altro è un ingombro. Sarebbe meglio se tu in questo momento non ci fossi. Via! E anche alzare la voce, quando uno discutendo alza la voce, è una sfida. Guardati dal parlare, zitto, tu non esisti, no. Se si guarda la radice del cuore, non è strano paragonare l'ira e l'insulto all'omicidio. Sono proprio tanti i modi di esprimere l'intenzione omicida. E sono tanti anche i modi che l'uomo ha di inventare la riconciliazione. E Gesù ci presenta due cortometraggi della riconciliazione nel testo. Lo guarderete poi. Primo, sei nel santuario pronto a alzare l'offerta e ti ricordi del santuario del tuo cuore. Ti viene in mente che tuo fratello ce l'ha con te. E ti ricordi del comandamento che ti chiede di dimenticare chi ha cominciato, e ti ricorda che deve sempre cominciare il bene, la benevolenza, la grazia, che è all'inizio. E allora esci, vai a riconciliarti prima col fratello e torni all'offerta. Rifai all'inverso il cammino dell'altare. Siccome hai ritrovato l'inizio, riprenderai la salita al tempio. Vedete cosa fa la fede sulla morale? Ricrea appunto la bontà, la libertà, l'amore, l'unico. Il secondo cortometraggio mette l'accento sulla fine. Stai camminando con l'avversario per andare al tribunale e eventualmente poi al carcere, per andare fino in fondo alla faccenda. Ora, se vuoi evitare questo esito estremo, non hai che da ricominciare. Presto, in fretta. Devi riprendere il movimento della benevolenza che sta al principio. Più in principio che non la collera, che sta all'inizio di questa faccenda. Devi andare più al principio. Devi assumere l'iniziativa che mette te e tuo fratello in cammino l'uno verso l'altro per un accordo. Ritrovando al di là dei pesi e delle misure dei tribunali e della legge la sorgente dell'amicizia e della grazia. Vediamo come commenta Gesù l'altro comandamento. Avete anche inteso che fu detto non commettere adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. E anche qui, non è che Gesù aggiunge all'adulterio anche il peccato dello sguardo cattivo, ma rivela la santità del corpo. Rivela appunto la radice profonda dell'intenzione dell'adulterio. Il tuo corpo è una lampada, rivela il tuo cuore, la tua fede o il tuo peccato, e allora puoi commettere adulterio anche solo con uno sguardo. Ed ecco allora il cortometraggio, l'esempio, la parabola. Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo, gettalo via. È meglio che perisca uno dei tuoi membri piuttosto che il tuo corpo intero venga gettato nella Geenna. Se la tua mano, eccetera, eccetera. Tu credi di non essere adultero perché è stato solo il tuo occhio, solo la tua mano che ha peccato. È la concezione della sessualità come il mangiare, il bere, come un piacere, che male c'è. No, non è tutto il corpo che ha peccato, è solo l'occhio o la mano. Non è il cuore, appunto, che ha peccato. Prova a risalire dall'occhio al desiderio che c'è nel cuore. E partito da lì, dove andrà il tuo atto? Se vuoi salvare il tuo corpo, tutto il tuo corpo, bello, perché non è preoccupato Gesù di salvare l'anima, il corpo vuol salvare, ma tutto il corpo, appunto, la persona. Se vuoi salvare tutto il tuo corpo, è meglio che perda l'occhio o la mano, perché l'occhio e la mano che si sono comportati così non erano il tuo vero corpo, erano nemici di quel corpo che devi assolutamente salvare. Se non vuoi che vada nella Geenna. Circa le bugie. Non so se non viene fuori lo stile di essere uomini che Dio ha in mente. Viene fuori, mi pare, una certa idea, una bella figura, no? Avete inteso che fu detto agli antichi non spergiurare. Cioè non giurare e poi non tieni fede. Quando giuri devi essere serio. Ma io vi dico, non giurare affatto. Il tuo parlare invece sia sì e no. Il di più viene dal maligno. Dunque, il comandamento antico diceva, se tu giuri, dopo poi devi rispettare ciò che hai giurato. Gesù invece dice, il giuramento è sempre falso. Non giurare mai. Perché? Perché il giuramento pretende di dare alla parola dell'uomo un valore che essa non ha. Quando l'uomo giura per il cielo, per la terra, per Gerusalemme, per suo nonno, per suo padre, per la sua testa, offre per la sua veracità un pegno che non gli appartiene, non è padrone né del cielo né della terra né di Dio né di suo padre né di sua madre, è padrone solo della sua parola. Prenda la responsabilità della sua parola, per favore, non giuri. Perché così, tra l'altro, si sottrae alla responsabilità di mettersi in gioco. Non assume l'umile impresa della veracità, così come ne è capace. Non fa la verità, appunto. Questo l'ho capito fin da... Io l'ho sempre capito questo, non so perché. Quando uno giurava dicevo, ma allora quando non giura quello lì è falso. O no? È matematica. Perché c'è bisogno di giurare? Vuol dire che non è fidabile. No? Se tu isoli nelle tue parole una zona in cui la verità è garantita dal sacro, vuol dire che vuoi darti il diritto implicito di essere meno vero al di fuori di quel recinto. Invocando il sacro sulle nostre parole si riconosce uno spazio alla menzogna. quando serve, appunto. Lo decidiamo noi quando serve. Il tuo parlare sia invece sempre schietto, non solo in una zona protetta del discorso, ma sempre dove c'è la tua parola. Là ci deve essere il tuo cuore, certo, con le sue fragilità, poverino. Parola traduce tutte le debolezze nostre. Ci deve essere il tuo cuore e il rischio e la responsabilità che ti assumi per la verità di cui sei capace, con la parola, appunto. No. Che non è la verità, è un'altra maniera di pretendere che la tua parola valga più di quello che è. La verità della tua parola, però, è la tua misura. Forse si può fare l'accenno all'ultima frase che abbiamo trovato sul vi è stato detto, appunto avete inteso, amerai il tuo prossimo, odierai il nemico. Si può capire in che senso Gesù compie la legge e indica questa maniera più alta di fare l'uomo, una giustizia più alta di quella dei farisei e degli scribi, quella che Dio ha in testa, guarda che tu uomo vali tanto. Tu puoi fare molto di più di ciò che la legge prescrive e gli altri interpretano. Guarda che io mi aspetto tanto da te, questo è il senso del comandamento di Dio. Avete inteso che fu detto amerai il tuo prossimo, odierai il tuo nemico, ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. Perché siate figli del Padre vostro celeste che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Questa frase esplicita quello che in tutto il discorso è rimasto nascosto, ma che era il tema fondamentale, il tema dell'amore. Perché appunto propone questa umanità più generosa, più larga? All'origine c'è l'amore del Padre nostro celeste e noi nel nostro agire dobbiamo incominciare sempre dall'amore. Non devi aspettare per amare, appunto, tocca a te incominciare. Devi amare per primo, questa è la fede. Non puoi fare dell'amore una risposta calcolato, tanto a lui, tanto a me, tanto a me, tanto a te. Non puoi fare una reazione a quello che ti aspetti o ti fanno gli altri, mi ha fatto questo, io ti faccio quello. Che legge del taglione, che è servita anche, no? Per impedire che noi gli ribaltassimo di più, quello mi ha tagliato l'orecchio, gli taglio la testa, il taglione dice no, gli puoi tagliare solo l'orecchio. Ma l'amore non dice questo. L'amore è un atto di grazia, è un'invenzione gratuita, una creazione, un inizio. Il comandamento ti vuole creatore come Dio e ti sorprende sulla soglia della decisione di ogni tua iniziativa. Chi saluterà per primo? Ricordate l'episodio dei promessi sposi, del duello per chi doveva cedere il posto sul marciapiedi, no? Ma la vita è così. Chi saluterà per primo? Il Signore non si fa questa domanda e non fa i calcoli. Lui per primo, prima, sempre, dà. Succeda quel che succede, lui prima dà, prima. E per questo ci costituisce come prossimo di Dio. Tu dunque cerca di fare così, di essere buono come è buono il Padre tuo. Anzi, diceva Gesù, il Padre nostro che sta nei cieli. Te l'assicuro, dice Gesù, è una bella maniera di fare l'uomo, quello che Dio ha pensato per te.